Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones, siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema e come sempre cominciamo con il nostro mantra, una frase di Olympe de Gouges che nacque, visse e morì durante la rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 18ª puntata di I Amazones. Come detto durante la scorsa puntata riguardante Simone de Beauvoir, quella prima in cui abbiamo parlato di Maria Montessori, abbiamo iniziato un nuovo ciclo dopo aver parlato in maniera abbastanza ampia dei movimenti cosiddetti di primo femminismo, quindi di rivendicazione del diritto al voto per le donne e diritti quindi all'interno dello Stato patriarcale. In questo nuovo ciclo ci stiamo fondamentalmente... Allora, scusate un secondo. Sì, stiamo andando.
Ok.
Niente, speravamo di non avere problemi tecnici, ma anche a sto giro qualcosetta è successa. E niente, allora appunto, come detto, abbiamo iniziato un nuovo ciclo. In questo nuovo ciclo noi parleremo di donne singole, non più di donne, come collettività, o meglio, ne parliamo come collettività, ma parliamo di come il pensiero e l'opera di donne singole abbia, diciamo, portato alla scrittura di diverse opere che poi hanno portato fondamentalmente alla costituzione di un movimento femminista di seconda ondata che il sistema patriarcale lo voleva distruggere, non ne voleva più di tanto far parte, insomma.
E oggi parliamo di un grande personaggio italiano che è Carla Lonzi, che nacque nel 1931 e morì nel 1983. È una femminista di primo ordine, correggimi Giorgia, assolutamente.
No, hai ragione.
Allora, che fin da bambina fu amante dello studio e si laureò in storia dell'arte, diventa una critica d'arte e si iscrive al Partito Comunista. E poi nel 1969 pubblica Autoritratto, che è la sua opera più importante da critica d'arte ed è rivoluzionario perché utilizzò il registratore per restituire la voce autentica dell'artista senza il filtro linguistico del critico. Ma ecco che l'attenzione alla soggettività femminile connota con forza il dialogo tra Carla Lonzi e la pittrice Carla Accardi in questo libro.
Esatto, infatti in questo libro Carla Accardi, che insieme a, insomma, a Carla Lonzi scriverà appunto Rivolta Femminile, il manifesto di Rivolta Femminile, che può essere considerato a tutti gli effetti il primo movimento femminista di seconda ondata italiano, in cui appunto le donne iniziano a prendere coscienza del loro ruolo imposto all'interno della società, della loro oppressione, in maniera appunto sistematica e costruita, e quindi mettono assolutamente in discussione l'intero assetto patriarcale. E direi che allora, prima di insomma approfondire una Carla Lonzi femminista e meno critica d'arte, perché ovviamente non è al momento il nostro interesse, però direi che si può dire come il femminismo di Carla Lonzi è un femminismo totale, nel senso che Carla Lonzi, quando diciamo inizia il suo percorso all'interno di Rivolta Femminile, abbandona appunto il suo lavoro di critica d'arte, il suo lavoro all'interno del sistema patriarcale, che la legittima da intendersi appunto come soggetto, non soggetto, mettiamola così. E quindi è molto importante come il femminismo, quello di seconda ondata soprattutto, diventa proprio non soltanto una teoria ma una pratica a tutti gli effetti. E quindi parleremo di come l'autocoscienza, il personal is political, diventa assolutamente fondamentale in questa lotta collettiva tra le donne. Un autoritratto appunto del 1969, la stessa Lonzi, come detto, concluderà la sua attività di critica per diventare femminista come lavoratrice a tutti gli effetti. Infatti dice che l'atto critico completo è verificabile, quello che fa parte della creazione artistica, e quindi per questo è necessario negare il ruolo del critico in quanto potere e ideologia sull'arte e sugli artisti, come a dire che appunto così come diciamo, il concetto di donna è costruito e manipolato all'interno della società patriarcale, lo è così anche quello di arte, che sta sempre a chi c'è dietro la funzione di critica o di critico d'arte a decidere se un'opera è valida o meno all'interno della società, e quindi con un filtro che è quello di un'altra persona che non è poi più l'artista.
Cosa dici se prima di introdurre il suo passaggio al femminismo, adesso che ne abbiamo un po' delineato gli inizi, come critica d'arte mettiamo il primo brano?
Assolutamente sì, e poi vi leggeremo, come detto, iniziamo a leggere probabilmente già il manifesto del 1970 di Rivolta Femminile, che, come già detto, Carla Lonzi scriverà non a quattro mani ma a sei mani, con Carla Accardi, la pittrice, sua amica, e Elvira Banotti, di cui parleremo anche più tardi.
Allora, noi adesso abbiamo da proporvi Kate Tempest con Europe is Lost.
Esatto, in questo suo album Let Them Eat Chaos del 2016, lei è una poetessa, un'artista inglese e una rapper, e questo pezzo è assolutamente molto, molto potente, e quindi, insomma, vi facciamo ascoltare questo fantastico pezzo di Kate Tempest.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
Europe is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's bands every night in the pubs and there's 2-for-1 drinks in the clubs and we scrubbed up well, washed off the work and the stress and now all we want some excess, better yet a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands, the buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring, but sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach, to eat a dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in, what am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets and softly I walk and I see it, this is all we deserve, the wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole, to replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot, riots are tiny, those systems are huge, traffic keeps moving, proving there's nothing to do, cause it's big business baby and its smile is hideous, top down violence, a structural viciousness, your kids are don't stop him. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts. You can ask God, knew it was madness. Roll ran red, pure clavit, and about them immigrants. I can't stand them. Mostly I'm
eccoci qua.
Sempre col sottofondo Kate Tempest con il suo rap molto politico, in cui si dice Europe is lost, America is lost, insomma everything is lost. Ma noi cerchiamo appunto, come detto, in questa rubrica di riportare alla luce tutto quello che sembra lost, quindi sembra perduto, ma in realtà è stato semplicemente così silenziato, manipolato, sotterrato, ma noi siamo qui apposta perché
esatto,
perché la soggettività femminile, che queste donne, queste figure, queste presenze importanti all'interno anche della storia patriarcale meritino e abbiano assolutamente come dire, un ruolo legittimo e validissimo all'interno appunto della lotta non soltanto per se stesse ma per le altre donne. Oggi stiamo parlando di Carla Lonzi, abbiamo appunto accennato di come Carla Lonzi fosse amante dello studio, così come Simone de Beauvoir, di cui abbiamo parlato durante la scorsa puntata, e di come si sia laureata in storia dell'arte, abbiamo iniziato un'attività di critica d'arte, ma che con Autoritratto del 1969 conclude la sua vita, diciamo, come critica critica, come critica d'arte, si rende conto appunto che insomma la creatività è una creazione del sistema culturale in cui viviamo, e quindi fa una sorta di, è convinta di come ci sia una vera e propria distinzione tra l'autenticità e la creatività, e di come il ruolo del critico d'arte e della critica d'arte finisca con l'essere appunto una, a portare una proiezione e una passivazione di colui che, o di colei che appunto fruisce dell'opera d'arte. Quindi, così come possiamo dire, non so, Picasso, c'è stato detto che fa quello e fa quell'altro, il diciamo colei o colui che sa poco di Picasso si affida completamente all'idea che invece il critico, la critica d'arte ha dato di un personaggio, di un artista, eccetera. Ma in questa maniera diciamo secondo Lonzi si perde appunto la totale come dire creatività, l'esperienza, l'autenticità, l'originalità proprio dell'arte di un singolo o di una singola. Come detto, oggi però ci soffermiamo appunto sul suo ruolo all'interno del femminismo, la sua creazione del manifesto di rivolta femminile, quindi del primo movimento femminista italiano di seconda ondata, che scrisse appunto a sei mani con Carla Accardi ed Elvira Banotti. Oggi leggeremo appunto qualche brano dal manifesto, così come qualche brano sul suo Sputiamo su Hegel, La donna clitoride, La donna vaginale e così via. Come al solito il tempo è sempre molto, ci corre e ci supera molto spesso, ma cercheremo ovviamente di darvi il più possibile informazioni riguardo a questa donna, al suo operato, al suo pensiero e alle contraddizioni all'interno del suo pensiero. Lei stessa comunque quando scriveva riteneva che appunto le sue parole non dovessero prese come un vero e proprio dogma, riprodotte a dogma, proprio perché, come abbiamo visto, è quello che riteneva giusto e legittimo anche per quanto riguardava l'arte, motivo per cui poi prende le distanze da un ruolo patriarcale e culturale posto o comunque creato, e quindi appunto così fa nel femminismo, che diventa il suo vero e unico lavoro, insomma.
Sì, e infatti il suo ultimo articolo come critica d'arte è proprio del dicembre 1970, e del 1970 è il suo debutto, diciamo, nel femminismo con il libro Sputiamo su Hegel, che è proprio un invito a prendere congedo dalla cultura patriarcale, ed è dedicato e rivolto innanzitutto alle donne, alle femministe, alle militanti politiche.
Assolutamente sì. L'importante di Lonzi è dire che infatti lei si pone in contrapposizione ai movimenti politici e di rivendicazione maschili. Infatti lei dirà appunto, adesso leggiamo anche questo brano, di come il rivolta femminile, quindi il femminismo separatista da intendersi come donne che parlano solo con donne, che quindi iniziano un rapporto di politico soltanto con donne, rifiutando appunto l'oppressore all'interno insomma, della teoria e della pratica del femminismo, cosa appunto non così consueta al tempo. E come già nel 1978 lei scriverà infatti una lettera all'Espresso per rivendicare e affermare come il femminismo di rivolta femminile non aveva niente a che fare con il movimento del 68, quindi il movimento prima studentesco, poi dei lavoratori, in cui di fatto, come abbiamo già visto con Simone de Beauvoir, l'individualità e la soggettività femminile viene assorbita dal cosiddetto proletario, dallo studente, senza appunto però comprendere come il caso della donna, il caso appunto del soggetto sessuato femminile, in questa maniera viene meno, quindi viene sostanzialmente rinnegato.
Sì, infatti noi vi leggiamo proprio uno squarcio di questa lettera all'Espresso del 5 febbraio 1978, in cui Carla Lonzi scrive: «Si continua a dare per scontato che esista un rapporto diretto tra 68 e femminismo, questo sulla linea di far apparire sempre il femminismo come il reparto donne di ideologie, rivoluzioni e rivolte degli uomini. Ma il femminismo non è un movimento giovanile, in particolare rivolta femminile, che è nata come gruppo nel luglio del 70 e all'inizio è espresso dunque dai 30 ai 35 anni in avanti. Ho problemi di vista. Ha espresso donne dai 30 ai 35 anni in avanti che con il 68 non avevano niente a che vedere. D'altra parte, per entrare in uno spirito femminista, le giovani hanno dovuto scardinare non poco le parole d'ordine, i modi, i miti sessantotteschi. È stato malgrado il 68 e non grazie al 68 che hanno potuto farlo».
Ecco, appunto, in questo brano, insomma, di questi vari frammenti di lettera che le mandò all'Espresso nel 78, Cara Lonzi, fiera, femminista, afferma, come abbiamo detto noi talmente tante volte, probabilmente durante anche le scorse puntate, che il femminismo non nasce come movimento grazie al movimento maschile, o movimenti maschili che dir si voglia, sia quelli appunto di scioperi, dei lavoratori, il movimento giovanile, i movimenti rivoluzionari, come abbiamo visto anche la rivoluzione francese, quella russa e così via. Le donne, il movimento femminista nasce da sé, è autonomo, è indipendente e non deve niente a nessuno, proprio perché poi soprattutto durante il femminismo di seconda ondata, quindi stiamo parlando degli anni 70 e abbiamo parlato di Simone de Beauvoir la scorsa puntata, proprio perché quel libro scritto nel 1949, Il secondo sesso, diverrà un testo fondamentale di analisi dell'oppressione della donna e del soggetto donna e del suo significato, che verrà letto, riletto, giudicato, criticato e analizzato e divulgato e così via da moltissime femministe e poi storiche del femminismo, ma tutt'oggi, insomma. Ma allora direi che possiamo sentirci il prossimo brano musicale e poi entriamo proprio nel merito del manifesto di rivolta femminile e dei testi di Carla Lonzi. Quindi ci possiamo sentire direttamente Yael Naim con New Soul. Buon ascolto.
Buon ascolto.
Came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take, but since I came here felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Eccoci sempre qui su Radio Banda Larga con Aya Mazzone, 18ª puntata in cui parliamo di Carla Lonzi e del femminismo italiano di seconda ondata. Carla Lonzi, come abbiamo visto poco fa prima di ascoltare Yael Naim che abbiamo ancora in sottofondo, rinuncia e diciamo ripudia in qualche modo il suo mestiere di critica d'arte, rendendosi conto che l'autenticità di quel mestiere era difficile averne, in quanto appunto rimuoveva un po' la creatività, l'originalità, l'essenza autentica dell'artista o delle artiste, e quindi diventa femminista a tempo pieno, dimostrando come teoria e pratica siano fondamentali per la rivendicazione dei diritti delle donne come collettività e di come il pensiero di una non debba essere per forza di cose il pensiero di tutte, ma debba esserci un dialogo dialogo in cui la parola chiave, diciamo, è, può esserci poi una autorevolezza, una ricerca di autorevolezza femminile, ma mai di autorità, proprio perché la stessa dice: il femminismo di seconda andata e la pratica dell'autocoscienza nascono come ribellione al sistema patriarcale vigente. Le donne degli anni 70 non vogliono più ritagliarsi uno spazio all'interno dello stesso sistema, non vogliono una fetta della torta, vogliono dare vita a una storia nuova che si sradica da quel sistema che combatte, non vuole fare patti con quel sistema, non vuole essere giustificato o legittimato da quel sistema, vuole farsi altro e dare assoluta importanza all'esperienza delle donne nel qui e ora. E questo appunto è uno degli scritti di Rivolta Femminile che adesso appunto vi leggeremo. E prima di far partire te col brano, leggo, ti dico soltanto appunto, cito soltanto un pezzo di brano, qualche frammento di un brano di Itinerario di riflessioni scritto da Lonzi nel 77, in cui dice che cosa è stato per il 76 il femminismo e come appunto ci è arrivata. E dice: il femminismo mi si è presentato come lo sbocco possibile tra le alternative simboliche della condizione femminile, la prostituzione e la clausura, riuscire a vivere senza vendere il proprio corpo e senza rinunciarvi, senza perdersi e senza mettersi in salvo. Quindi di nuovo il doppio ruolo a cui la donna è, come dire, costretta, la clausura, come abbiamo visto le monache durante le puntate precedenti, quindi il ruolo imposto anche di moglie e madre, se non quello di monaca, oppure quello di puttana.
Ecco, allora, e poi continuiamo da Sputiamo su Hegel del 1970. Carla Lonzi ci dice: l'uguaglianza disponibile oggi non è filosofica, ma politica. Ci piace, dopo millenni, inserirci a questo titolo nel mondo progettato da altri? Ci pare gratificante partecipare alla grande sconfitta dell'uomo? Per uguaglianza della donna si intende il suo diritto a partecipare alla gestione del potere nella società mediante il riconoscimento che essa possiede capacità uguali a quelle dell'uomo, ma il chiarimento che l'esperienza femminile più genuina di questi anni ha portato sta in un processo di svalutazione globale del mondo maschile. Ci siamo accorte che sul piano della gestione del potere non occorrono delle capacità, ma una particolare forma di alienazione molto efficace. Il porsi della donna non implica una partecipazione al potere maschile, ma una messa in questione del concetto di potere. E per sventare questo possibile attentato della donna che oggi ci viene riconosciuto l'inserimento a titolo di uguaglianza.
Esatto, questa è una parte invece che appunto appartiene alla Rivolta Femminile, che come abbiamo detto è stato scritto insieme a Carla Accardi ed Elvira Banotti, ma l'influenza di Lonzi all'interno di questo manifesto è assolutamente fondamentale, molto profonda e radicata, ed è molto importante proprio perché c'è una vera e propria distinzione tra il femminismo di prima ondata di cui abbiamo parlato durante il ciclo precedente a questo, e quindi il femminismo cosiddetto liberale prima del liberale di terza ondata mainstream, e quello appunto in cui ci sono grandissime contraddizioni tra lotta femminista e il ruolo della singola individualista, in cui appunto lei non parla più, loro non parlano più della necessità di un'uguaglianza all'interno dello stesso sistema, non vogliono, come detto, una fetta della torta all'interno di quel sistema, loro vogliono un altro sistema, un sistema più giusto. E quindi come diciamo denuncia come l'uguaglianza e quella ricerca di uguaglianza all'interno dello stesso sistema, e quindi che può essere: se l'uomo sfrutta la donna e la donna sfrutta la donna, allora siamo uguali. No, questo non è femminismo, questa è una ricerca appunto di essere inglobata all'interno dello stesso sistema e di diventare uguali a ciò che appunto si vuole in qualche modo rigettare, quindi a un sistema, una socializzazione del maschile fatta di violenza, di odio e appunto di morte, come abbiamo già detto, il culto della morte patriarcale.
Sì,
appunto,
che è giunto principio proprio con il patriarcato.
Assolutamente sì. Ma allora direi che adesso possiamo sentirci il prossimo brano, questo brano splendido di Bebe, che è appunto Malo, e poi ritorniamo su Carla Lonzi. Buon ascolto.
Buon ascolto.
Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites
acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen.
Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Ecco la splendida voce di Bebe in sottofondo con Malo, questo testo che appunto denuncia la violenza domestica, la violenza maschile sulle donne. Infatti le dice: Malo, 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 cattivo, non urlarmi di fronte ai bambini, come puoi fare del male a chi dice di amare. Insomma, questa canzone è veramente molto potente, molto forte e stupenda, secondo me, anche dal punto di vista musicale. Emerge proprio questa denuncia di ciò che non va, che non della socializzazione maschile e della violenza appunto continuamente protratta nei confronti della donna, in questo pezzo appunto del 2004 dell'album appunto Papure Ratela Ragnas, che vuol dire appunto fuori le ragnatele, modo di dire per dire buttiamo fuori quello che non c'è, parliamo di quello che non fa comodo, insomma.
Sì, a questo io mi aggancerei subito, dato che parliamo di Carla Lonzi, con un altro brano da Sputiamo su Hegel, in cui lei dice: abbiamo scoperto non solo i dati della nostra oppressione, ma l'alienazione che è scaturita nel mondo dall'averci tenute prigioniere. La donna non ha più un appiglio, uno solo, per aderire agli obiettivi dell'uomo. In questo nuovo stadio di consapevolezza la donna rifiuta, come un dilemma imposto dal potere maschile, sia il piano dell'uguaglianza che quello della differenza, e afferma che nessun essere umano e nessun gruppo deve definirsi o essere definito sulla base di un altro essere umano o di un altro gruppo.
Esatto, proprio di quello di cui abbiamo parlato anche durante la puntata scorsa, in cui abbiamo parlato di Simone de Beauvoir, che la donna deve smettere di essere l'altro, di essere ciò che, come diceva la stessa Virginia Woolf, deve essere, come dire, specchio, perché l'uomo possa avere giustificazione e senso all'interno del mondo come essere raddoppiato e completo, in cui appunto la donna è solo funzionale a questo, per far sì che l'uomo possa definirsi come tale e la donna come non uomo, come altro. In questo punto, in questo brano che ha appena letto Cristina di Rivolta Femminile, emerge fondamentalmente emergono fondamentalmente alcune delle parole dei brani che abbiamo già letto in Simone de Beauvoir durante la scorsa puntata. E infatti la stessa Carla Lonzi, poi, come aveva fatto anche la stessa Simone de Beauvoir, mette in discussione anche il marxismo-leninismo, mette in discussione gli scritti di Engels, mette in discussione il suo stesso comunismo, rendendosi conto, come abbiamo già visto, che il femminismo non è una, diciamo, ciò che ha seguito o la figlia, diciamo, del 68, quindi delle rivoluzioni, delle manifestazioni maschili, ma un movimento totalmente autonomo. Infatti le dice: il marxismo e leninismo ha bisogno di equiparare i due sessi, ma la regolazione di conti fra collettivi di uomini non può che produrre un'elargizione paternalistica dei propri valori alla donna, e si chiede il suo aiuto più di quanto si è disposti ad aiutarla. Esatto, quindi proprio quello che abbiamo continuato a dire, che Carla Lonzi sa dire meravigliosamente, di come gli uomini sfruttano le donne da migliaia di anni, non soltanto perché siano funzionali al loro essere esseri umani completi, uomini, in sostanza le donne siano altro, sottomesse, inferiori, ma come anche quei movimenti che si dicono rivoluzionari, di sinistra, liberali, di liberazione, in realtà la donna la continuano a sfruttare di nuovo per diciamo ritagliarsi un posto di potere, uno spazio di potere all'interno della società e del sistema che invece opprime le donne e le donne vogliono distruggere. E quindi, insomma, questo è quello che Carla Lonzi ci sa dire in maniera assolutamente meravigliosa. Ma direi che possiamo a questo punto sentirci, o ci sentiamo un altro brano,
sì,
per poi...
Sì, sentiamoci un altro brano e poi scegliamo un bel pezzo da raccontare ancora.
Assolutamente sì, anche perché come vedete noi siamo sempre di corsa, cioè ci sono tantissime cose da dire, ma vogliamo cercare di essere in qualche modo il più, come dire...
approfondite possibili.
Approfondite possibili, ma allo stesso tempo non annoiare, non essere pesanti, insomma. Quindi direi che possiamo sentire intanto Paola Turci con Mani Giunte e poi ci risentiamo e ci rileggiamo qualcosa di Carla Lonzi.
Buon ascolto.
Lascerò tutti i miei figli ad un futuro incerto. Mangerò composta a tavola con mani giunte. Piangerò con discrezione senza darne l'occhio. Dormirò come se fossi morta. Pregherò finché tu possa avere tutto ciò che vuoi, soldi, macchine, una donna al giorno e la possibilità di avere tutto e subito senza aver bisogno di essere mai perdonato. I say fuck you, you will never know what's going on with my. So you better watch out, out. Non reagisci più e hai lo sguardo spento. Stai sudando freddo e parli al vento. Non fai più il superbo né l'onnipotente. La tua voce incerta ti asseconderò ogni tua perversa inclinazione. Proverò ad interpretare ogni tuo malumore. Sarò pronta accanto a te quando verrà il momento. Quando il tempo ti restituirà quello che hai dato.
E rieccoci qua su Radio Banda Larga, 17esima puntata di
18esima,
ma sbaglio sempre, cavolo, veramente, una roba, neanche farlo apposta. 18esima puntata di Amazones. Dopo Simone de Beauvoir parliamo di Carla Lonzi, questa grande femminista italiana.
Assolutamente sì, abbiamo parlato appunto del suo percorso, di come è iniziato il manifesto di rivolta femminile, e rivolta femminile come appunto... diciamo associazione e movimento femminista italiano. Abbiamo letto diversi brani, dal Sputiamo di Hegel di Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, da intendersi come sputiamo su una filosofia fallocentrica, maschiocentrica, in cui la donna non ha che ruolo di altro, di appunto inferiore, funzionare soltanto a un ruolo che le è stato imposto, come abbiamo visto, moglie, madre, puttana, monaca di clausura,
amante,
insomma, sempre così, sempre insomma la sua funzione e la sua soggettività in realtà è fittizia ed è definita soltanto in funzione a ciò che è o non è per il maschio, in sostanza. Ma leggerei due frasette da insomma due brani dal manifesto di rivolta femminile a questo punto, in cui emergono diciamo punti chiave anche del femminismo, diciamo di Lonzi, di rivolta femminile e così via, in cui loro dicono: riesaminiamo gli apporti creativi della donna alla comunità e sfatiamo il mito della sua laboriosità sussidiaria. Dare alto valore ai momenti improduttivi è un'estensione di vita proposta dalla donna. Chi ha il potere afferma, fa parte dell'erotismo amare un essere inferiore, mantenere lo status quo è dunque un suo atto d'amore. Come abbiamo visto anche con Simone de Beauvoir, il narcisismo e il masochismo interiorizzato dalla donna la rende libera all'interno del sistema patriarcale e quindi fa sì che lei non riesca a concepire e comprendere come quel ruolo non è naturale ma imposto, le impedisce appunto di ribellarsi a un sistema che la vuole altro, non soggetto. E poi dico soltanto più questo perché il tempo di nuovo sta stringere, italianissimo, sta stringendo un pochino. E, loro e lei dice appunto: la dialettica servo padrone è una regolazione di conti fra collettivi di uomini. Essa non prevede la liberazione della donna, il grande oppresso della civiltà patriarcale. La lotta di classe come teoria rivoluzionaria sviluppata dalla dialettica servo padrone ugualmente esclude la donna. Noi rimettiamo in discussione il socialismo e la dittatura del proletariato. Non riconoscendosi nella cultura maschile, la donna le toglie l'illusione dell'universalità. E appunto qua ci fa di nuovo comprendere come qualsiasi tipo di manifesto e di rivoluzione di uomini, anche da considerarsi appunto contro il sistema vigente, non è mai contro il sistema patriarcale, ma è contro un sistema che di nuovo continua ad opprimere le donne come soggetto non soggetto.
Sì, e tra l'altro Carla Lonzi pratica una critica su Simone de Beauvoir, perché dice: quando la de Beauvoir confessa di avere rapporti personali con singole donne, non con gruppi o correnti del femminismo, e di lavorare insieme a loro su questioni specifiche, ci fa capire cos'è mancato nella sua esperienza per passare dall'ammettere il privilegio al vederne la servitù. Il punto è tutto lì: restare convinte di essere meglio delle altre, di quelle che non hanno preso la via dell'inserimento, di quelle rimaste nell'immanenza. Questo concetto, che è uno dei temi portanti del secondo sesso, mi fece soffrire quando lessi il libro per la prima volta, poco dopo che era uscito in Francia. Dentro di me ho preso posizione fin da allora. Questa è stata una delle molle lontane che hanno fatto scattare Sputiamo su Hegel.
Esatto, in, diciamo, in questa sua critica a Simone de Beauvoir, allo stesso tempo però insomma, Carla Lonzi afferma anche, diciamo, ciò che deve a un'altra, a una femminista come Simone de Beauvoir, e si rende conto che comunque, in fin dei conti, chi delle nostre privilegiate ha usato entrare in argomento per stare il fianco? E de Beauvoir in ogni caso l'ha fatto, e per questo lei empatizza e ammira a suo modo, nonostante, come abbiamo detto, il secondo sesso, testo fondamentale,
sia pieno di contraddizioni,
sì, ma allo stesso tempo un testo assolutamente fondamentale per ogni femminista, e da mettere in discussione, da apprezzare, criticare, ma è comunque un testo che non si può, insomma, non si può negare l'importanza di un testo come quello scritto da de Beauvoir. Ma allora direi che ci sentiamo ancora un brano, poi le ultime due parole magari dalla Donna clitoridea e Donna vaginale di Carla Lonzi, e poi ci salutiamo.
Abbiamo Joe Stone con Free Me.
Buon ascolto. Sempre su Radio Banda Larga, 18ª puntata di AI Amazzone. Siamo agli sgoccioli, come sempre, un po' di corsa, c'è sempre tantissimo da dire. E insomma, cerchiamo di concludere questa puntata su Carla Lonzi. Non siamo riusciti ad approfondire tantissimo, insomma, il contesto del femminismo italiano di seconda ondata. Ci sarà sicuramente modo. Leggiamo ancora qualche brano dalla Donna clitoridea e la Donna vaginale di Carla Lonzi, rendendoci conto di quanto siano potenti le sue parole.
Allora, il sesso femminile è la clitoride, il sesso maschile è il pene. La vagina è la cavità del corpo femminile che accoglie lo sperma dell'uomo e lo inoltra nell'utero affinché avvenga la fecondazione dell'ovulo. È attraverso questa cavità che il corpo del figlio esce da quello della madre. Godendo di un piacere come risposta al piacere dell'uomo, la donna perde se stessa come essere autonomo, esalta la complementarietà al maschio, trova in lui la sua motivazione di esistenza. La cultura sessuale patriarcale, essendo rigorosamente procreativa, ha creato per la donna un modello di piacere vaginale.
Ecco, con queste parole assolutamente potentissime, a suo modo rivoluzionarie, perché appunto mette in discussione la sessualità, non soltanto il soggetto sessuato donna, ma proprio la sessualità e quindi il desiderio di riappropriarsi del nostro corpo come donne, un corpo che appunto è stato declinato a desideri del maschile, un corpo che diviene soltanto così, come dire, un corpo riproduttore che nella società patriarcale a quello serve, per quello viene sfruttato, e lo possiamo ancora oggi vedere in maniera assolutamente aberrante con delle pratiche come la GBA, in cui appunto la donna diventa, come dire, un involucro e i bambini possono essere acquistati a piacere. E soprattutto anche fa comprendere come in realtà la donna debba slegarsi, debba liberarsi da una sessualità che ha imparato, interiorizzato fin da piccola, per essere complementare al piacere dell'uomo, all'orgasmo maschile e non a quello femminile. Di come appunto il pene sia l'organo sessuale maschile e la clitoride sia invece l'organo sessuale femminile, e la donna sia l'unica che appunto ha un organo sessuale che è, il cui obiettivo è il piacere fine a se stesso, che è la clitoride, cosa che l'uomo non ha. E poi c'è la vagina, che invece è l'organo appunto riproduttivo, che porta alla riproduzione e alla nascita dei figli, cosa che di nuovo l'uomo non ha, e quindi poi motivo per cui la sessualità femminile è stata ed è ancora diciamo di nuovo specchio di quella maschile e non è una sessualità autonoma. Ma allora direi che mancano 2 minuti praticamente alla fine di questa puntata.
No, Gio, mancano. Siamo al 42esimo, okay, quindi manca bene. Ancora una decina di minuti.
Ah, ok, ma allora siamo fantastico. Oggi leggevo ore varie, ma allora manca ancora un po'. Mi sono confusa io. Molto bene, questa cosa è molto positiva. Quindi direi che possiamo leggere allora a questo punto. Anzi, facciamo che leggere un brano addirittura. Sempre dalla Donna clitoridea e la Donna vaginale di Lonzi, che appunto esprime bene questo suo pensiero. Allora, troviamo subito la paginetta. Sì, lo sappiamo che alcune cose bisognerebbe sapere la memoria, ma sono tante.
Addirittura. Allora, la passività non è l'essenza della femminilità, ma l'effetto di un'oppressione che la rende inoperante nel mondo. La donna clitoridea rappresenta il tramandarsi di una femminilità che non si riconosce nell'essenza passiva. E beh, questo è proprio rivoluzionario quello che dice.
Esattamente, di nuovo come ribadire il fatto che la donna, il ruolo di sottomessa, la femminilità, come abbiamo visto già in Simone de Beauvoir, è una costruzione.
Senti, sai che farei? Io la rileggerei questa frase, perché
rileggila.
È talmente un punto centrale. La passività non è l'essenza della femminilità, ma l'effetto di un'oppressione che la rende inoperante nel mondo. La donna clitoridea rappresenta il tramandarsi di una femminilità che non si riconosce nell'essenza passiva.
Esattamente, questo infatti è uno dei punti centrali non soltanto di questo testo, ma proprio di come Carla Lonzi ha iniziato a delineare un femminismo che per lei, come abbiamo detto, non deve essere dogmatico. La sua parola non è questione che valga più di quella di altre, però la sua parola, diciamo, importante come soggetto femminile e come soggettività femminile, quindi non soltanto per se stessa ma anche per altre donne.
Sì, insomma. E poi aggiunge anche: un modo aggiornato di concepire la vaginalità intende attirare la giovane donna clitoridea al coito con la promessa di raggiungere una cosa in più. Questo meccanismo sembra privo di malizia patriarcale, ma non è così.
Esatto, esatto. Il patriarcato è ovunque, quindi non è paranoia, è così. è talmente radicato in ogni piccola cosa, in ogni, insomma, nell'esistenza di ogni singola donna, dalla nascita alla morte, che è spaventoso, insomma. L'abbiamo visto anche con altre femministe, protofemministe. È spaventoso pensare che tutto, diciamo, sia una sorta di costruzione, una manipolazione, un ribaltamento. E diciamo, questo desiderio fortissimo invece di ritrovare una certa naturalità e naturalezza e appunto qualcosa connesso in sostanza all'autenticità e alla natura del ruolo della donna e della soggettività femminile, impedisce invece di comprendere appunto tutto quel manto che è nella socializzazione femminile e poi nella socializzazione maschile ci divide in due ruoli specifici in cui il maschio è migliore della donna e più della donna e appunto è soggetto indipendente e autonomo. Allora direi che possiamo sentirci a questo punto un altro brano, visto che il tempo c'è, io mi stavo perdendo, e ci possiamo sentire questa cantante che abbiamo scoperto di recente, che è Calypso Rose, che è insomma questa vecchietta nera dei Caraibi di 78 anni, questo pezzo tra l'altro è molto recente perché è del 2016 dall'album Far From Home, e che nel 1955 addirittura scrisse la sua prima canzone contro il sessismo dopo che aveva visto un uomo rubare la scena a due performers donne. E quindi appunto come abbiamo detto, anche non parliamo soltanto di soggettività femminile o di donne e di quello, insomma, pensiero, opere, contraddizioni e così via, e del loro operato utile non soltanto a se stesse ma al femminismo come movimento e quindi a tutte le altre donne come collettività, ma anche alla voce e alle composizioni totalmente
delle
femminili
donne.
Assolutamente sì.
E allora andiamo con Calypso Rose con Calypso Queen.
Buon ascolto.
Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. To call me small island girl, now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso. Thank you.
Eccoci sempre qui su Radio Banda Larga e Amazones, 18ª puntata. Stiamo leggendo diversi brani al momento dalla Donna clitoridea e la Donna vaginale di Carla Lonzi e stiamo un po' spiegando il femminismo di seconda ondata in Italia.
Allora, lei dice dalla Donna clitoridea e la Donna vaginale. La psicoanalisi sbaglia quando afferma che la maturità dell'essere umano femminile consiste nella disposizione al darsi e nell'abbandono all'altro. Questa disposizione è invece quella che, contrapposta alla strada scoperta dell'autoerotismo della bambina, la allontana dal vero erotismo e la relega nel campo del sentimento, dove, spinta in questo inganno dall'uomo, essa immerge la pura sensazione carnale, già autonoma e bastante a se stessa nel raggiungimento di punti altissimi di piacere.
Assolutamente sì, infatti non è un caso che poi aggiunga: diffidiamo dell'ottimismo di alcune donne emancipate che mettono avanti come un esempio da seguire il loro accordo sportivo e senza drammi con l'uomo. Non solo neghiamo che alcuna donna oggi possa avere alcun rapporto soddisfacente in alcun campo del mondo maschile, ma osserviamo che, comportandosi secondo il noblesse oblige della donna, al corrente di tutti i privilegi e le disinvolture maschili, essa offre all'uomo la comprensione per una servitù di altro tipo, ma integrante quella della moglie tradizionale. Così come è sempre stato per i periodi storici più fortunati per le categorie sociali di successo e di rappresentanza, la donna emancipata dà all'uomo il comfort di regolare la sua emotività su quella di lui, la sua esigenza su quella di lui, la sua versione dei fatti su quella di lui, e così uccide la sua autenticità nell'illusione di non essere sconfitta. Ed è questo fondamentale. Altro, ma io Carla Lonzi apprezzo moltissimo il suo pensiero, per quanto mi riguarda sotto più aspetti è assolutamente molto rivoluzionario e potente. Comprende un'analisi veramente molto intuitiva e appunto sì, potente, forte, perché comprende come le donne sono state costruite non soltanto allo stesso tempo come mogli, madre, monache, puttane, eccetera, ma anche coloro che appunto all'interno della società patriarcale riescono a farcela e vengono assorbite dallo stesso sistema come le donne eccezionali, come in parte si è fatta assorbire Simone de Beauvoir, così come altre donne nel corso della storia patriarcale, ma tuttora fondamentalmente che vanno a compromessi con il sistema patriarcale perché le legittima come singole ma non più come collettività. E Carla Lonzi denuncia come questa cosa di fatto, oltre a mio avviso non essere ovviamente in alcun modo femminista, proprio perché è una, come dire, un rafforzamento della propria individualità come singola e non come collettività, che aiuta te stessa ma non l'altra, è di fatto comunque illusoria, perché si rimane funzione del maschio in un caso o nell'altro. Quindi la propria autenticità come soggettività femminile, come soggetto donna, va comunque perduta. E quindi insomma questo è assolutamente molto importante e doveroso sottolinearlo. Ma leggerei ancora un ultimo brano riguardante gli scritti sull'aborto di Carla Lonzi, in cui appunto Carla Lonzi, con Rivolta femminile, ci mette in gioco, e qui ovviamente ci possono essere determinati tipi di contraddizioni, soprattutto considerando che ad oggi di fatto l'aborto è impedito in molti paesi del mondo, gli aborti clandestini sono all'ordine del giorno. In Italia ricorderei che il 70% in alcune regioni, 80% o addirittura 90% sono obiettori di coscienza, e quindi fondamentalmente la legge sull'aborto la scavalcano, impedendo così alle donne non soltanto di abortire, di essere costrette a aborti clandestini, quindi di essere costrette anche a morire, ma anche a essere giudicate per la loro scelta del libero aborto. Una scelta, quella appunto del libero aborto, che Rivolta femminile e Carla Lonzi rivendicano, ma allo stesso tempo, dal punto di vista, qua però entriamo proprio nella teoria delle pratiche, fa comprendere come l'aborto stesso loro lo concepissero come giusto, nel senso che dava le possibilità appunto alle donne di non dover morire per aborti clandestini, ma allo stesso tempo fosse una forma di nuovo patriarcale di colonizzazione del corpo femminile, che non rivendicava una sessualità specifica femminile, ma dava fondamentalmente una risposta considerabile adeguata al sistema, in cui la sessualità poteva essere sempre comunque maschile, di piacere riproduttiva, perché tanto c'era l'aborto che faceva sì che le donne potessero, diciamo così, liberarsi di ciò che non andava più bene tanto al maschio.
Allora, e Carla Lonzi scrive a proposito: Le donne abortiscono perché restano incinte. Ma perché restano incinte? E perché risponde a una loro specifica necessità sessuale che effettuano i rapporti col partner in modo tale da sfidare il concepimento? La cultura patriarcale non si pone questa domanda perché non ammette dubbi sulle leggi naturali. Evita solo di chiedersi se in questo ambito ciò che è naturale per l'uomo lo è altrettanto per la donna. Lo dà per scontato e difende con ogni mezzo la sessualità dell'uomo patriarcale come sessualità naturali per entrambi, uomo e donna.
Esatto, esatto. Quindi, come detto, rivolta femminile rivendica il fatto che ci debba essere la libera scelta e che gli aborti debbano essere sicuri. Allo stesso tempo, insomma, comprende come l'aborto possa e da considerarsi comunque una risposta patriarcale e maschile a un rapporto di piacere del maschio che non debba essere un finire tra virgolette male, ovvero nella riproduzione, quindi nel fatto che appunto quell'uomo poi debba essere costretto a mantenere la donna in questione e il figlio nato da un piacere che di nuovo rimane strettamente maschile. Ma di nuovo ribadisco, perché è importante questa cosa ribadirla, che nello stato patriarcale in cui viviamo adesso, un terribilmente capitalista ma terribilmente ancora patriarcale, l'aborto, nonostante sia una forma di colonizzazione dei corpi delle donne, è assolutamente vitale per tutte quelle donne che appunto, come dire, in tutto il mondo non hanno tanto la possibilità di filosofeggiare su ciò che è appunto patriarcale, di ciò che non è fallocentrico e così via, ma devono in qualche modo tutelare il proprio corpo e tutelarsi da gravidanze non desiderate e quindi, come abbiamo detto, di parto si muore ancora oggi e si moriva e si muore malamente. Le donne devono avere la possibilità, insomma, di tutelare se stesse, di tutelare il loro corpo e anche la loro sessualità. E abbiamo quanto? 5 minuti probabilmente?
No, meno. Abbiamo 3 minuti.
Allora, volevo soltanto dire, non so se leggere a questo punto un pezzo, volevo in realtà dire come già nel 75...
Posso leggerlo io?
Assolutamente sì, come nel 75 di fatto Lonzi scrisse al Corriere e... cercando di avere una conversazione con Pierpaolo Pasolini, che diceva che era contro, si era pronunciato contro la libertà di aborto, e lei di fatto in realtà dice soltanto come appunto...
L'aborto altro non è che una tappa obbligata del patriarcato che si rinnova per sopravvivere, ma come spesso accade quanto ad esprimersi sono le donne, gli iscritti del suo gruppo sono passati completamente sotto silenzio. Gli uomini hanno sempre diritto di parola, le donne no.
Infatti la lettera di Pasolini, che si concluse con l'amara constatazione che il fratello continua ad arrivare prima della sorella e farsi ascoltare, e in questa lettera Carla Lonzi appunto ribadisce come di nuovo, ed è così a tuttora, le idee e il pensiero delle donne, per quanto possano essere controversi, nel caso specifico è comprensibile ovviamente per il contesto storico e per il pensiero di Lonzi la messa in discussione di tutto ciò che viene emanato e manipolato e sfruttato dal patriarcato, ma anche nel pensiero divergente, e il pensiero divergente di un uomo che la fa da padrona e silenzia quello della donna e così via. Infatti le mandò questa lettera a Pierpaolo Pasolini senza ricevere risposta, insomma. Ma allora direi che la puntata si può concludere qui, cioè sì. Siamo costrette a concluderla qui come al solito, perché il tempo quello è che ci rimane, e speriamo appunto di avervi dato qualche accenno, e non solo accenno, ma proprio darvi un po' un senso di chi fosse Carla Lonzi, di che cosa fosse il suo femminismo.
Di aver approfondito il suo pensiero, abbiamo letto tantissimi brani.
Assolutamente sì. E vi lasciamo con il sottofondo di Deborah Coleman con I'm a Woman, e noi ci sentiamo lunedì prossimo.
Lunedì prossimo dalle 2 alle 3 e il giovedì in replica dalle 5 alle 6.
Perfetto.
Ai Amazones.
Ai Amazones.
Inimitabili.
Assolutamente sì. E quindi buona giornata a tutte e tutti.
Buona giornata, ciao.
I'm a woman. I can't. change old to new. I'm a woman when I'm down to the wire. I'm a woman, I'm a ball of fire. Well, I'm going down yonder behind the sun. Gonna do something for you.